Regalami libri che finiscano bene, in mancanza di romanzi anche poesie, in mancanza di poesie magari anche una strofa, in mancanza di una strofa anche un unico verso.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, buongiorno da Monica Bonetti e Barbara Camplani. Regalami libri che finiscano bene, i versi di Yvon Le Mains con cui si apre questa edizione di Moby Dick. Abbiamo voluto intitolarla Domani è un altro sogno. Siamo in diretta da Chiasso Letteraria, Festival Internazionale di Letteratura, giunto alla sua 14ª edizione, che quest'anno si intitola Un mondo nuovo. Un mondo nuovo, romanzo di Aldous Huxley, pubblicato nel 1932, uno dei capisaldi del genere distopico, che racconta una società del futuro pianificata in nome del razionalismo produttivistico e il cui motto è comunità, identità, stabilità.
E partendo da questo genere letterario, ma non solo, narrativo più in senso lato, quello che ci proponiamo e vi proponiamo qui a Moby Dick oggi è una discussione su come la nostra società si confronti e si sia confrontata con i grandi temi dell'utopia da una parte e della distopia dall'altra, dai sogni alle paure, dalle illusioni al nichilismo, dal senso di minaccia a quello di speranza. Come sempre lo facciamo in compagnia dei nostri ospiti, do innanzitutto il buongiorno a Franco Berardi, saggista, filosofo, agitatore culturale, è stato tra i fondatori di Radio Alice, una delle radio libere italiane più importanti degli anni 70, e di Orfeo TV, la prima televisione di strada italiana. Ha vissuto fra Bologna, Parigi, anche in America. Delle sue numerose pubblicazioni, ecco, citiamo almeno l'ultima, Futurabilità, un libro che tra l'altro verrà presentato proprio qui oggi a Chiasso Letteraria alle 14, allo spazio Officina, un libro pubblicato di recente a febbraio da Nere Pubblicazioni. Ecco, Franco Berardi, abbiamo accennato a Radio Alice, visto che proprio il tema delle radio libere sarà uno degli argomenti che tratteremo nel corso della trasmissione, in due parole, come l'ha segnata, cosa le è rimasta di quella esperienza?
Ma intanto bisogna ricordare che Radio Alice nasce in un momento a metà degli anni 70 in cui sembrava possibile una estensione illimitata della democrazia come presa di parola e come partecipazione alla decisione, alla vita collettiva. E un momento in cui, se posso dirlo così, l'intelligenza collettiva si incontrava con la coscienza sensibile, con la sensibilità del corpo sociale. E cosa mi è rimasto? Mi è rimasto il senso di una possibilità che è stata certamente seppellita nei decenni che sono seguiti, ma che non è scomparsa. Quella possibilità rimane seppellita dal cadavere del capitalismo, all'interno del quale noi viviamo. Vivere all'interno di un cadavere non fa bene né alla mente né al corpo. E quindi il mio ricordo di Radio Alice è essenzialmente il ricordo di una possibilità che non è scomparsa, anche se facciamo fatica a vederla.
E proprio di questo parleremo nel corso delle prossime due ore. Buongiorno anche ad Andrea Pomella, scrittore e saggista, collabora con diversi portali culturali come Doppio Zero, Minima Moraglia e Rivista Studio. È stato finalista nel 2018 del Premio Strega con il suo romanzo Anni Luce, ma vogliamo citare almeno anche un altro suo libro, sempre pubblicato nel 2018, L'uomo che trema, è un intenso memoir sulla depressione che sarà oggetto dell'incontro con Andrea Pomella qui a Chiasso Letteraria questo pomeriggio alle 15:15 al Centro Professionale Commerciale. Lei è un grande appassionato di musica, nei suoi romanzi la musica ha sempre, è uno direi dei protagonisti. Qual è nella sua vita privata il ruolo della musica?
Ma il ruolo della musica è un ruolo assolutamente centrale, secondo me, per come la percepisco io, la musica è una sorta di amica che magari non vedi per tanti anni, poi improvvisamente è sempre disponibile, se tu hai i problemi, se tu hai un bisogno, lei c'è. Io sin da ragazzo, insomma, ho sempre frequentato sia suonandola, quindi praticando proprio la musica, sia ascoltandola, è sempre stato appunto un luogo e un tempo, anche uno spazio, diciamo, di riferimento al quale tornare di volta in volta. Ho sempre dedicato, tra l'altro, ampio spazio nei miei libri alla musica, perché proprio per queste ragioni qui, perché facendo principalmente memorialistiche, insomma, no fiction, autobiografia, mi sono sempre reso conto che tornare alla musica mi faceva in qualche modo superare o comunque affrontare in maniera più forte, più vincente alcuni tipi di problemi ai quali andavo incontro.
Ecco, attraversando il tempo che passa parleremo anche della colonna sonora di questa storia. Do infine anche il benvenuto a Greta Ghisin, ingegnera ambientale, già deputata per il Gran Consiglio del Partito dei Verdi, partito per il quale ha rivestito anche importanti carichi. Attualmente abita a Zurigo. Ecco, anche a lei una domanda su questi temi, su cui parleremo per due ore: utopie, distopie. Franco Berardi diceva: oggi viviamo all'interno di un cadavere, una realtà profondamente distopica. Ecco, invece, secondo lei, attualmente viviamo in un momento storico più dominato da utopismo o distopismo?
Buongiorno a tutti, innanzitutto mi lasci correggere, io non sono ingegnere ambientale, non voglio prendermi i meriti che non ho, ho studiato scienze politiche e sociologia, anche se di ambiente mi intendo chiaramente, è stato il filo rosso della mia vita, ma ingegnere non sono.
Errore nostro,
ce ne scusiamo, una laurea honoris causa forse sta nel futuro.
Utopia, distopia, difficile rispondere così. Così su due piedi, penso che dipenda anche molto dalla situazione, dalla persona, dal luogo in cui ci si trova, dal momento anche. Io stessa passo da momenti in cui vedo questo mondo più come in maniera positiva, ponendo l'accento su quanto di buono abbiamo, altri in cui mi prende un po' la frustrazione pensando a quello a cui potremmo eventualmente andare incontro. Penso che non si possa rispondere così su due piedi, credo che sia comunque anche importante avere entrambi gli elementi, l'elemento positivo che ci permette di andare avanti anche nella quotidianità, di trovare degli elementi che ci diano la forza, l'energia, e la distopia come anche campanello d'allarme per segnare la direzione in cui non dobbiamo e non vogliamo andare. Quindi credo che siano importanti entrambi gli elementi.
Bene, come tradizione, prima di affrontare il tema del programma, una rapida rassegna dei fatti della settimana che chiederemo poi ai nostri ospiti di commentare.
Concluyen con éxito los comicios en España. Con una alta participación ciudadana, las elecciones respondieron a las encuestas. El PSOE sale triunfador, pero sin mayoría absoluta. La extrema derecha irrumpe en el Parlamento.
Per la prima volta negli ultimi anni in Ticino sono stati immatricolati meno veicoli rispetto all'anno precedente. La flessione c'è stata anche per quanto riguarda quelli nuovi. Secondo il rendiconto.
We have some breaking news in our world lead. Venezuela may be on the brink of no return right now. Violence and bloodshed erupting in the streets as both sides accuse the other of attempting a coup.
Stadt Bern will ihre Museen aufwerten. Im Chilefeld soll für 250 Millionen Franken ein Museumsquartier entstehen.
Siamo studentesse, siamo le lavoratrici del futuro e vogliamo una società che sia veramente equa, vogliamo veramente la parità.
È il viola ad aver dato un significato diverso ma chiaro a questo primo maggio, il viola delle rivendicazioni per la parità tra uomo e donna, una parità secondo.
We want to take you to Pittsburgh now, where former Vice President Joe Biden is making his first official campaign appearance. He's speaking to union workers. Let's listen in.
Hello, folks. My name is Joe Biden and I am Joe.
Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail. En France, ce 1er mai est synonyme de vives tensions. Les autorités redoutent des violences alimentées par l'arrivée de Black Blocs et du noyau dur des gilets jaunes. Frédéric Saïs, vous êtes.
The video that surfaced yesterday shows Abu Bakr al-Baghdadi is alive and well and looking to expand the group's global reach. Now this is the first time we've seen him in about 5 years.
Anche questa settimana è stata ricca di spunti di riflessione, dalle elezioni in Spagna a Berna che sogna di costruire un quartiere museo, il possibile ritorno di al-Baghdadi, il caos venezuelano, la corsa alle primarie americane che vedrà anche Joe Biden tra i suoi protagonisti, alcuni dei titoli che abbiamo sentito nella nostra selezione di notizie. Cosa vi ha colpito di più e perché? Naturalmente può essere anche una notizia che noi non abbiamo inserito nella nostra copertina. Chi vuole iniziare? Franco Berardi?
Cosa mi ha colpito di più fra le notizie che abbiamo ascoltato un attimo fa? La decisione probabile del Partito Democratico di fare vincere nuovamente Donald Trump alle elezioni dell'anno prossimo. È una quasi certezza, se è vero che Joe Biden si presenterà come candidato del Partito Democratico, possiamo scommetterci. La destra vince in Europa, come negli Stati Uniti, come in molti altri luoghi del mondo, essenzialmente perché la sinistra ha deciso sistematicamente di essere subalterna al capitalismo morente o morto, al capitalismo finanziario, e la conseguenza evidente è che la maggioranza della popolazione, in condizioni di crescente disperazione, decide perlomeno di vendicarsi contro chi? Contro la democrazia, contro la sinistra, contro l'intelligenza stessa. Questa è la notizia che colpisce me.
Greta Ghisin, invece, qual è la notizia della scorsa settimana che più l'ha colpita?
Ce ne sono tante che mi colpiscono e che mi danno speranza. La settimana del 1° maggio è sempre una settimana particolare, quest'anno concentrata anche sul tema della donna, il ruolo della donna nella società odierna, che è un tema che mi sta molto a cuore anche perché lo vivo quotidianamente sulla mia pelle. Cosa significa essere oggi una donna impegnata e attiva nella collettività? E poi chiaramente quanto ha detto da Franco Berardi, questo avanzare della destra non può che spaventare, della destra estrema, perché è un'avanzata che mette in pericolo i fondamenti stessi della nostra società, della nostra democrazia, ed è un'avanzata che deve spaventare e che dovrebbe portare non solo la sinistra, ma tutte le forze responsabili, le forze politiche responsabili nella nostra società ad attivarsi contro questa avanzata, a trovare delle soluzioni, delle risposte che fino ad oggi non si è stati in grado di dare, ed è per questo che poi parte della popolazione si rifugia in questo estremismo.
La sua notizia della settimana, Andrea Pomella.
Ma in parte mi ricollego appunto anch'io a questo discorso dell'avanzata delle destre, e devo dire che ci sono stati almeno in Italia alcuni recrudescenze da questo punto di vista, un corteo a Milano da parte di estremisti di destra. A me è capitato ieri per esempio di entrare in una libreria a Roma e trovare tra le novità quattro titoli che avevano all'interno del titolo stesso la parola Mussolini, e la riflessione che ho fatto in questo senso è se sia più un problema reale o se sia un'ossessione, perché se poi comunque il valore e il compito della letteratura di ogni tempo è sempre stata quella di restituire un po' il clima e il respiro dell'età contemporanea, e devo capire se effettivamente esiste, come credo in parte esiste, ma più che altro devo riflettere su quella che è la vastità del problema, il reale pericolo che stiamo correndo legato appunto a un ritorno di certi estremismi che si rifanno appunto chiaramente al fascismo, o quanto invece c'è da parte anche degli osservatori, dei critici, degli artisti, un certo tipo di ossessione reiterata per questo argomento.
Specchio dunque, o forse giornalismo, letteratura ed altri elementi che contribuiscono a peggiorare la situazione e a enfatizzarla. Entriamo nel tema della discussione, dunque, i sogni, le utopie, dall'altra parte le disillusioni, le minacce di ieri e di oggi. E se c'è un periodo che ha rappresentato il culmine delle speranze nella storia recente, dove c'era veramente la percezione di un mondo nuovo, per rifarci al titolo di Huxley, che veniva percepito come veramente a portata di mano, quello era il periodo della fine degli anni 60 e degli anni 70. Franco Berardi ce l'ha già fatto un po' pregustare, un momento di slancio collettivo non soltanto nei contenuti ma anche proprio nelle forme per comunicarlo. Ascoltiamo.
Ma cos'è, la RAI?
Sei la RAI,
una radio libera.
Libera da cosa?
Buongiorno.
Radio Alice, per servirla.
100 MHz tondi tondi con Garibaldi e violoncello e rintintina allo scacciapensieri.
Questa è la radio libera più importante di Milano. Com'è nata?
È nata un anno fa ed è nata di iniziativa nostra come hobby.
Hier wären wir also Radio 24 in der ersten Direktsendung, der ersten offiziellen Sendung, wenn Sie so wollen. Man möchte zuerst mal Dankeschön sagen. Dankeschön Ihnen, dass Sie lang ausgeharrt haben.
Radio Pirata.
Hallo Zinis, hier ist wieder einmal Pascal am Mikrofon. Wir sind auf der Mittelwelle im 266 Meter Band auf dem Schiff Galaxy und wir schaffen wieder einmal sagenhafte Musik heute Abend.
Puntualissimi come tutte le settimane, signore e signori, welcome in Radio Gwendoline, via Livio 16 a Chiasso. Quindi, signore e signori, ladies and gentlemen, sigla.
E queste erano le voci di alcune radio private, le cosiddette radio libere, che nascono e si moltiplicano negli anni 70. Anche in Svizzera le esperienze di Radio 24, Radio Basilisk, Radio Nordsee, fino a Radio Gwendoline, un'esperienza di radio libera più giovane, contemporanea, nostrana, nata proprio qui a Chiasso. Non possiamo che partire da Franco Berardi, allora, fra i fondatori di Radio Alice. Cosa cercavate in questo nuovo spazio di comunicazione? Come ricorda lo spirito di quegli anni? Prima ci ha già accennato a una sensazione della possibilità dell'allargamento della democrazia diffuso, ma con quella forma di comunicazione in particolare, come pensavate di raggiungere un pubblico più vasto o di coinvolgere più gente?
Ma intanto occorre ricordarsi una cosa, che nel 1976, quando Radio Alice inizia le trasmissioni, se un ascoltatore avesse girato la manopoletta della sua radio, non avrebbe incontrato nient'altro che Rai 1, Rai 2, Radio Vaticana e, se mi ricordo bene, Radio Tirana. Le radio libere nascono in una condizione quasi di deserto, non c'è nulla, e dunque è facile in qualche maniera raggiungere un ascolto vasto. Radio Alice raggiunse 40.000 ascoltatori nel giro di pochi giorni in una città di 500.000 di abitanti, quindi il risultato fu sconvolgente. Cosa succede oggi se noi giriamo la stessa manopola? La manopola dei media contemporanei ci introduce in una sorta di foresta infinita di segnali all'interno dei quali ciò che noi possiamo desiderare unicamente alla fine il silenzio. Ecco, questo è importante da tenere a mente, perché altrimenti si perde il contesto. Che contesto mediatico, ma anche il contesto, vorrei dire, della mente sociale, del cervello sociale. Ecco, questo è al tempo stesso. Radio Alice e le radio libere nascono negli anni 70 in una situazione in cui ciò che è importante è la percezione della possibilità. Io insisto sulla parola possibilità fino al punto quasi di opporla alla parola utopia, che è una bella parola naturalmente, ma concettualmente non mi soddisfa del tutto. Utopia significa un luogo che non c'è, possibilità significa un luogo che c'è, che non siamo in grado probabilmente di scoprire, di portare ad emergenza, di realizzare, ma c'è. Ecco, questo è il sentimento predominante, credo, negli anni 68, e il sentimento predominante da cui nascono le radio libere.
Sì, utopia, tra l'altro, anche proprio etimologicamente ha questa doppia componente, buon luogo da una parte, non luogo dall'altra, quindi come diceva Franco Berardi. Andrea Pomella, lei è arrivato un po' dopo, quindi forse di quegli anni ha anche proprio una percezione diversa. Quello che si può dire è che però accanto alle rivendicazioni più politiche di quegli anni c'era anche poi dopo tutto quello che era l'attivismo per una libertà, una liberalizzazione dei costumi, e questo passava anche, magari anche soprattutto, attraverso una rivoluzione musicale.
Attraverso una rivoluzione musicale, assolutamente. La musica degli anni 70, prima ancora quella degli anni 60, rappresenta nella storia della musica un po' quello che è stato il rinascimento della storia dell'arte. Sono stati anni, secondo me, appunto irripetibili, ma anche per quello che c'è stato dopo. Insomma, io per ragioni anagrafiche sono nato nel 1973, devo dire, sono cresciuto negli anni 80, per cui appunto il decennio immediatamente successivo, per quanto poi insomma le generalizzazioni, le categorie dei decenni non sono mai così nette, però ha visto più che le radio, più che insomma ciò di cui stavamo parlando adesso, la televisione è stato vero e proprio centro. Io per esempio posso raccontare, sono cresciuto in una borgata di Roma, quindi in un'estrema periferia, e il centro non era, a cui noi facevamo riferimento, non era il centro di Roma e quindi la città, ma era la televisione. In questo senso c'è stato un cambiamento di paradigma enorme rispetto agli anni 70. Gli anni 70 sono stati anche anni appunto in cui era possibile che chi aveva meno strumenti poteva comunque accedere alla cultura in maniera più sensibile, insomma, rispetto a quello che è stato dopo. Gli anni 80 hanno deciso, è stato deciso deliberatamente, secondo me, visto anche quello che è successo in termini di rivolte, di messa in discussione proprio degli assetti dello Stato, di probabilmente ridurre questa possibilità. Ecco, quindi torniamo alla parola possibilità.
Greta Ghisin, lei anagraficamente appartiene, con l'accelerazione dei tempi, quasi quasi non a una generazione successiva, ma addirittura a due generazioni dopo. Per lei cosa significano gli anni 70? Quando legge, quando vede in video le manifestazioni di allora, cosa prova? Sconforto per la situazione di oggi, gratitudine per l'impegno dei giovani di allora che hanno aperto una via?
Direi piuttosto gratitudine perché grazie a questi movimenti, a queste rivolte della fine degli anni 60-70, oggi io ho delle possibilità che allora non avrei avuto. Penso chiaramente di nuovo al ruolo della donna. Se non ci fosse stata questa rivolta, probabilmente oggi lo stupro all'interno del matrimonio non sarebbe ancora perseguibile penalmente. Nel matrimonio il marito sarebbe ancora il capo della famiglia, proprio per legge, non solo de facto, ma anche de jure. Quindi sicuramente gratitudine. Tra l'altro, anni 70 sono anche gli anni in cui il movimento ambientale è diventato politica, quindi se non ci fosse stato questo movimento io non avrei potuto fare politica nel partito in cui faccio politica, insomma, quindi sicuramente gratitudine. E oggi comunque vediamo dei movimenti che vanno in una direzione simile, l'idea della gioventù che si ribella, della gioventù che si attiva, della gioventù che si immischia nel discorso politico, e fa bene ad immischiarsi nel discorso politico perché abbiamo urgentemente bisogno di qualcuno che ci ricordi dove dobbiamo andare e quali sono le nostre responsabilità.
Greta Ghisin diceva una cosa molto importante a cui accennava anche Andrea Pomella: in quegli anni 70, con pochi strumenti era possibile accedere alla cultura, ma poi oltre a quello anche proprio fare cultura. Franco Berardi, si può dire che in un certo modo in quegli anni sono stati proprio gli anni in cui per la prima volta i giovani si impongono attivamente all'interno della scena politica internazionale, proprio come gruppo coeso?
Ma Frank Zappa risponde a questa domanda in un'intervista, non mi ricordo di quando, da qualche parte lui dice La musica giovanile nasce nel momento in cui i giovani hanno in tasca soldi a sufficienza per comprarsi un disco, e quindi è l'emergere di una nuova realtà sociale, di una nuova potenza sociale, economica prima di tutto, che rende possibile l'emergere di una cultura giovanile, espressione che in quegli anni aveva un significato forte e che permette l'emergere di movimenti giovanili. Ecco, ancora una volta, cerchiamo di vedere le cose in prospettiva. Quello è il momento in cui, in un certo senso, la percezione di futuro diviene più aperta, più ottimistica, se così posso dire, più ricca. Perché? Perché coloro che sono i portatori del futuro, i giovani, i ragazzi, hanno un potere che è prima di tutto un piccolo potere economico e poi diventa un potere culturale ed un potere politico-sociale. Ecco, nell'epoca della generazione precaria, nell'epoca in cui invece i giovani sono radicalmente esclusi o costretti ad entrare nel mercato del lavoro, nel mercato della cultura, come subalterni, cosa succede del futuro?
Quello che Franco Berardi dice accenna già agli anni seguenti, sembra già contenere un po' il germe di quello che poi accadrà. I giovani che cominciano ad avere un piccolo potere economico e diventano nello stesso tempo l'oggetto interessante per il mercato, diventano dei consumatori, diventano un oggetto di coloro che saranno i consumatori futuri, di coloro che devono guadagnare, devono diventare attivi, devono diventare protagonisti di un consumismo. Lei ha vissuto quel passaggio, forse in qualche modo, Andrea Pomella?
Beh sì, siamo diventati dal oggetto e attenzione dei consumi culturali, consumatori culturali, per cui appunto c'è stato richiesto, siamo diventati obiettivo, target preciso da parte delle aziende. Perché? Perché cominciavamo appunto a disporre di un patrimonio spendibile e quindi diciamo l'industria culturale assume quella rilevanza lì. Io volevo anche aggiungere un'altra cosa rispetto agli anni 70 e a quello che stavamo dicendo poc'anzi, secondo me molto indicativa su quello che rimane poi degli anni 70, per esempio da un punto di vista musicale. Gli eroi della musica degli anni 70, ancora oggi, che siamo nel 2019, la maggior parte sono ancora tutti vivi. Se io faccio dei nomi a caso, non so, Robert Plant, Bob Dylan, possiamo fare veramente qualsiasi nome, a parte qualcuno che si è perso per strada per ragioni diciamo più anagrafiche, sono tutti vivi. Io diciamo, ho vissuto soprattutto gli anni 90 e la mia generazione è cresciuta con una sorta di nichilismo che è sintetizzato dal fatto che, per esempio, gli eroi della mia generazione sono tutti morti.
E le chiederei di tenere al caldo la fine del suo discorso, ci torneremo fra pochissimo, però prima è arrivato il momento di ascoltare un primo brano musicale che, come sempre a Moby Dick, non viene scelto dalla nostra redazione ma viene proposto dagli stessi ospiti. E visto che di anni 70, di Radio Libre, di quel periodo di possibilità abbiamo parlato, ascolteremo il brano di Franco Berardi che ci ha portato I treni per Reggio Calabria di Giovanni Marini. Perché ha scelto questo brano?
Ma intanto perché era uno dei brani che si ascoltavano più spesso a Radio Alice insieme a, che ne so, Stalingrado degli Stormy Six. E in secondo luogo perché Giovanna Marini è una grandissima musicista del nostro tempo. La sua è musica popolare, ma in realtà è musica contemporanea coltissima, raffinatissima. E, in terzo luogo, perché i treni operai che andavano a Reggio Calabria rappresentavano l'unica speranza di fare del paese che si chiama Italia un luogo nel quale la vita collettiva fosse umana, decente.
Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione, tutti corrono con i megafoni in mano, richiamano, andiamo via cassino. Compagni da quel regio, tutto un campo minato, chi vuole si rimetta in cammino. Dopo un'ora col treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltata, Piverna è una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti, sdraiati sulle reti dei bagagli, per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglie intere a tre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno. La vecchia e la figlia le rifiniture, il marito e la verniciatura, la figlia della figlia le tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente, aspettano che tutta una vita che stanno ad aspettare.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick da Monica Bonetti e Barbara Camplani. Siamo a Chiasso Letteraria con Franco Berardi, Andrea Pomella e Greta Ghisine. Stiamo parlando di come utopie e distopie raccontino la nostra società. Prima di continuare il discorso, però, capiamo che cosa intendiamo con distopia e soprattutto qual è la funzione delle narrazioni distopiche. Lo abbiamo chiesto alla ricercatrice Elisabetta Diminico, autrice del saggio Il futuro in bilico, il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia, pubblicato da Meltemi nel 2018.
La distopia è un genere che si rispecchia chiaramente nella società di appartenenza e provocatoriamente estremizza e teatralizza problematiche già presenti nel mondo coevo degli autori, degli scrittori, degli sceneggiatori e dei registi. La distopia spesso ci parla di mondi disperati e repressi, con una profonda paura del diverso e dell'inaspettato. Ed è una sorta di degenerazione di un altro genere estremamente importante e suggestivo, che è l'utopia. Negli ultimi 200-300 anni la distopia è sempre stata abbastanza mainstream, anche se di nicchia. L'immaginazione nera attrae e suggestiona lettori e spettatori un po' come fanno i thriller, i noir e gli horror, perché è intrigante andare alla ricerca dei perché sull'uomo e sulla vita, è stimolante cercare di dare un senso al male. Allo stesso tempo però la distopia nella maggioranza dei casi vuole terrorizzare gli animi più sensibili, mostrando loro l'evoluzione futura di incubi contemporanei. Quindi la distopia non fa altro che attingere dal presente, teatralizzare, estremizzare delle problematiche già contemporanee.
Quando e perché la distopia sostituisce l'utopia?
L'utopia in generale ricerca una società perfetta, quindi è un genere particolarmente ottimista. Purtroppo però le promesse dell'illuminismo, del progresso industriale, delle tante rivoluzioni che scuotono Europa ed America tra il XVIII e il XIX secolo mostrano un mondo ancora schiacciato e diviso da mancanza di diritti, ingiustizie, povertà e alienazione. Quindi intorno al 1800 c'è una sorta di crisi dell'utopia e una nascita di un genere più o meno opposto. Gli intellettuali non riescono più a vagheggiare un buon luogo e quindi iniziano a temere quello cattivo. E cosa succede? Che osservano con sfiducia e pessimismo le realtà che li circondano e iniziano a creare, a generare contesti futuri e fantascientifici con problemi gravissimi, con uomini che diventano macchine, con macchine che dominano la società, con realtà schiacciate da consumismo, iperproduzione e pubblicità. Ci sono mondi sovrappopolati, quindi le società distopiche sono società dove nasce la paura del diverso, sono società che vedono mondi iperurbanizzati, sovrappopolati, sono società con incubi scientifici e meccanici, sono società dove domini paradossali e dittature brutali e disumanizzanti prendono il potere e lasciano dei personaggi vuoti e sconfitti che riescono a lottare alcune volte solo quando è ormai troppo tardi o che non riescono proprio a rendersi conto della propria condizione distopica.
La distopia che sostituisce l'utopia nel momento in cui le promesse si infrangono. Questo ci spiegava, fra le altre cose, Elisabetta De Dominico. Andrea Pomella ci stava parlando di un processo simile avvenuto sul finire degli anni 70.
Sì, alla fine degli anni 70, appunto, l'utopia, così come appunto è stata intesa durante quegli anni lì, è venuta meno perché si è scontrata con la realtà, anche di riflusso, di una sorta di restaurazione a quello che poteva essere lo status quo. Ma è stata una restaurazione indotta attraverso un meccanismo di non solo di rimozione, ma anche di diciamo così, di una sonnolenza indotta dal mezzo televisivo, per esempio, come accennavo prima di questo. Io come lettore non amo molto le distopie, devo dire la verità, amo ancor meno le ucronie, che c'è una differenza. L'ucronia è un futuro in cui c'è stato nel passato, diciamo, un evento che ha modificato il presente, per esempio se avesse vinto il nazismo come ci troveremmo oggi, perché le trovo comunque in parte consolatorie. Mi spaventa molto di più il realismo, devo dire, cioè il mondo raccontato così com'è mi pone di fronte appunto alla realtà agghiacciante, che viviamo tutt'oggi e che probabilmente non hanno bisogno di grandi sforzi di immaginazione.
La realtà che supera la distopia ogni tanto.
La realtà che supera la distopia. Noi viviamo probabilmente in quella che era appunto la distopia degli anni 30, questo sì, perché se si legge Huxley oggi, per esempio, ci si rende conto che molte di quelle cose sono concretizzate. Magari, certo, una distopia attuale potrebbe far prevedere un mondo fra 100 anni, che anche con un certo grado di precisione. Tuttavia, io credo che, insomma, abbiamo da analizzare il mondo che stiamo vivendo in questo momento, appunto, che è sempre un mondo nuovo. Poi, tornando appunto a quello che poi è l'argomento di Chiasso Letterario, il tema di Chiasso Letterario.
Diventa anche difficile immaginare, in un mondo che appare già di per sé distopico, quale distopia possa immaginare un autore, Franco Berardi, quale distopia potrebbe scrivere, potrebbe descrivere in un mondo in cui la distopia maggiore, penso, e ci arriveremo tra poco a parlare di Stati Uniti, qualcuno lo preconizzava, lo immaginava come l'elezione di Trump, la immaginava come appunto una distopia e si è rivelata invece realtà.
Dobbiamo formulare una distopia per il futuro. La cosa è semplicissima. E l'ultimo libro di Donna Haraway, che uscirà presto in italiano, e si chiama Staying with the Trouble, stare dalla parte del disordine, stare dalla parte del divenire, in un certo senso, inizia nella prima parte, nel primo capitolo, con una descrizione, o almeno un accenno, una intuizione di ciò che sarà il mondo con 11 miliardi di abitanti, come i demografi ci dicono che sarà di qui a 30-40 anni. Ecco, contemporaneamente un autore che si chiama Bill McKibben, che è un ecologista americano importante se non altro per il fatto che è la persona che ha concepito l'espressione greenhouse effect, quindi ha sempre avuto un'idea molto precisa e distopica del futuro. McKibben, in un articolo uscito sul New Yorker col titolo Life in a Shrinking Planet, la vita in un pianeta che diventa più piccolo, ci dice che grazie all'aumento degli oceani, del livello degli oceani, e grazie al riscaldamento di territori del continente euroasiatico, 600 milioni di persone si muoveranno nei prossimi 20 anni dal luogo in cui vivono. Ecco, mettiamo insieme queste due cose. Gli effetti del cambiamento climatico e quindi delle grandi migrazioni, da una parte, e dall'altra il fatto che continuano i governanti di tutta Europa e di tutto il mondo a dire: fate figli, fatene molti e fateli in fretta, perché, come diceva lui, se le culle sono vuote, la nazione invecchia e decade. Lui naturalmente è Benito Mussolini. Ecco, Questa è la distopia che io intravedo, 11 miliardi di persone in un pianeta nel quale è divenuto impossibile sopravvivere.
Una realtà che possiede elementi di crisi distopici. Greta Ghisin, la vede anche lei questa cosa? In fondo lei è diventata politica anche giovanissima, 23 anni in Gran Consiglio, in fondo questa azione è anche segno di un ottimismo, di un attivismo, qualcosa si può fare, ma lei insomma è il campione di una nuova generazione di giovani che comunque crede nella società anche di adesso, oppure ecco è piuttosto un'eccezione la sua?
No, fortunatamente un'eccezione no, abbiamo visto anche nelle ultime elezioni i giovani sotto i 30 anni in Parlamento sono aumentati. Quando sono stata eletta io nel 2007 eravamo in 2 sotto i 30, oggi credo che siano già una quindicina, quindi sicuramente non un'eccezione ed è anche importante che sia così, perché insomma se i giovani non si interessano più alla politica o alla cosa pubblica abbiamo un grande problema. Tornando al discorso di Franco Berardi, abbiamo questi scenari catastrofici sugli effetti del cambiamento climatico, sono degli scenari scientifici che quindi non nascono dall'immaginazione di un qualche autore o di qualche musicista, ma sono degli scenari scientifici, è quello a cui stiamo andando incontro. A me piace porre l'accento sulla possibilità, sull'opportunità che abbiamo oggi ancora di cambiare le cose. Siamo ancora in tempo e dobbiamo farlo adesso, è quello che ci dice la scienza. A me piace porre l'accento su questo piuttosto che su questi scenari catastrofici a cui andiamo incontro se non facciamo niente, perché è quello che noi possiamo fare. Oggi è l'unica cosa che abbiamo, il presente, non è il passato, non è il futuro, è il presente, è lì dove possiamo intervenire, è lì dove dobbiamo intervenire.
Dove dobbiamo intervenire è anche la richiesta pressante di un'altra Greta, di una ragazzina di 15 anni, che forse è un elemento, come dire, se non vogliamo usare la parola utopia, usiamo la parola possibilità, come piace a Franco Berardi, la possibilità di un nuovo tipo di impegno, di una nuova speranza. In fondo vedere dei giovani mobilitarsi in una fase ancora precedente rispetto a quello che erano le manifestazioni del 68, perché là avevamo degli studenti universitari alla soglia, insomma, dell'età adulta. Qui abbiamo dei ragazzini quindicenni, dei ragazzini liceali che si impegnano per evitare quello scenario che Franco Berardi appunto ci diceva come la massima distopia, un paese, un pianeta inabitabile con una popolazione troppo alta ormai. Andrea Pomella, lei come li vede questi che potrebbero essere i suoi figli, insomma?
Ma io li vedo veramente con un sentimento di speranza. Le grandi mobilitazioni sono finite probabilmente con Seattle, con Genova nel 2001, quei movimenti, diciamo, e quel tipo di repressione così forte che ha messo fine a, anche da un punto di vista simbolico molto forte, appunto agli anni 90, e da lì c'è stato un po' un deserto in tema di mobilitazione generale. E il fatto che arrivi una nuovissima generazione a prendere in mano un testimone che è stato lasciato lì a terra per 20 anni e portare avanti una rivendicazione che ha a che fare appunto col tempo presente e non appunto con gli scenari apocalittici del futuro, probabile, perché il discorso che si fa oggi in temi ambientali è qualcosa che riguarda appunto il presente, io lo trovo di una forza anche metaforica assoluta. L'accoglienza, poi la polarizzazione di questi tempi e quindi anche il vergognoso, diciamo così, stigma che è stato mosso nei confronti per esempio di Greta Thunberg è anche quello il segno dei tempi, perché è una rivendicazione a cui è impossibile non aderire, eppure siamo riusciti a non aderire anche a questo.
Lei ha citato Seattle e Genova, però vedo che c'è Greta Ghisin che vuole intervenire immediatamente. Prego, faccia pure.
Sì, su questo stigma, questa violenza con cui una parte dei politici e della popolazione risponde a Greta Thunberg e a tutti quelli che la seguono, è sintomatica, perché Greta Thunberg, questa ragazzina di 16 anni, mostra chiaramente alla generazione, alla mia e a quelle precedenti, dove hanno fallito. Ed è molto più facile attaccare con una violenza inaudita e che fa veramente venire la pelle d'oca leggere certi commenti, su come ci si accanisce sulla persona e non su quello che la persona dice, è molto sintomatico. È più facile appunto attaccare a livello personale queste persone piuttosto che ammettere i propri errori.
Torniamo magari proprio su quello che lei dice più tardi, perché è l'elemento della paura quello che mi piaceva sottolineare, ed è per questo che citavo Seattle e Genova, in cui l'elemento della violenza insita o comunque temuta all'interno di quei cortei era assolutamente presente, cosa che in realtà invece non accade adesso, non accade ora con le manifestazioni, con lo sciopero generale dei ragazzi. Anche questo mi sembra un elemento interessante per valutare come abbiamo paura, quali sono gli elementi di minaccia che percepiamo in questo genere di manifestazioni. Tra poco il nostro collega statunitense Andrew Spannaus ci parlerà di queste paure viste da oltreoceano, viste dall'America. Prima però vorrei ascoltare il brano che ci ha portato Andrea Pomella, che abbiamo già sottolineato è un grande intenditore musicale. Vorrei che ci presentasse il brano direttamente e che ci spiegasse perché lo ha scelto.
Allora, il brano è Between the Bars di Elliott Smith, è un autore, è un cantautore statunitense che è morto nel 2003. La canzone è all'interno del suo disco più famoso, Either Or, che poi tra l'altro è la trasposizione in lingua inglese di Out Out di Kierkegaard, quindi parliamo insomma di temi molto forti applicati alla musica rock, ed è un autore secondo me di una sensibilità straordinaria, poco conosciuto se non si frequentano diciamo certi ambiti musicali. Ho scelto questo brano perché parla di un uomo che parlando con la sua innamorata gli rivolge tutta una serie di parole come se parlasse attraverso appunto delle sbarre, e quindi è una grande metafora dell'incomunicabilità ed è un senso, diciamo, restituisce un senso di resa che secondo me ben si adatta soprattutto a quelli che erano quegli anni lì, cioè all'inizio degli anni 2000, fine degli anni 90, quando si andava incontro appunto a questa sorta di stagnazione delle idee, questa incapacità, questa ritirata, questa forte ritirata in se stessi, di cui probabilmente Elliott Smith è un ottimo rappresentante.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. And drive them away, the images stuck in your head. People, you've been before that you don't.
Nel luglio 2015 il notissimo sito americano Huffington Post pubblicò una breve nota editoriale spiegando come avrebbe trattato la candidatura di Donald Trump. non più tra le notizie politiche, ma nella sezione sull'intrattenimento. Per i giornalisti mainstream in America questo approccio sembrava giusto, perché in un mondo reale, secondo loro, la campagna di Trump era solo uno spettacolo di secondo livello. Quando Trump vinse, per molti sembrava la fine del mondo, l'inizio di una distopia di razzismo, sessismo e incapacità. Ma al voto del 2016 aveva dato voce a milioni di persone che si sentivano ignorate dai grandi media, dalla politica, dal mondo accademico. Era crollato l'American Dream del dopoguerra, la crescita economica, la mobilità sociale, l'ottimismo dovuto alle grandi conquiste come l'esplorazione spaziale. L'America che doveva risolvere ogni problema, alla fine ha fallito per troppi suoi cittadini. L'utopia post-industriale, il mondo dei servizi e della finanza, ha fatto crescere le disuguaglianze invece di ridurle. Insomma, non siamo mica perfetti. Lo sapevate già, lo so. Tanti sono così arrabbiati da ascoltare chi predica una visione che contrasta nettamente con i cosiddetti valori liberali dell'Occidente. La scossa del populismo ha rimesso i riflettori su molti problemi. I vecchi arrabbiati, i giovani pessimisti, la precarietà, la sfida con la Cina. Ora l'America sembra traballare. Ma almeno siamo più coscienti dei problemi. Per questo io sono comunque ottimista. La democrazia ci salverà, le istituzioni reggeranno e ne usciremo, anche se rimarremo lontani dal mondo perfetto.
Andrew Spanaus ci parla di una crisi dei valori occidentali liberali, perché abbiamo seguito, mettiamola fra virgolette, delle utopie economiche, e infatti i dati parlano comunque di una crescente diminuzione della povertà, per dirne uno, ma d'altra parte, ecco, forse abbiamo perso per strada altre utopie, una perdita che ha portato a un ristagno, a una depressione, a un nichilismo. Franco Berardi?
Ma io voglio partire da una frase che la democrazia ci salverà. La democrazia non ci salverà. La politica non ci salverà. E credo che oggi siano altri i piani su cui è indispensabile riuscire a muoversi, che sono i piani della terapia, della cura e dell'immaginazione. Se io voglio capire la vittoria di Donald Trump, ma anche quella di Matteo Salvini in Italia, eccetera, eccetera, e leggo Jonathan Franzen, leggo Le Correzioni, leggo Libertà, leggo Purity, cioè dei romanzi nei quali viene descritto la decomposizione del cervello americano, del cervello globale, la epidemia di depressione, l'epidemia di panico, l'epidemia di eroina o di oxycontin, di oppioidi sintetici. Questo è il terreno su cui cresce il nazismo contemporaneo, su cui cresce Donald Trump, non la politica. Democrazia è una parola che usiamo quando non sappiamo esattamente che cosa vogliamo dire. Tant'è vero che se proviamo a definirla scivoliamo miserabilmente. La democrazia ha prodotto Trump, ha prodotto Salvini e ha prodotto Adolf Hitler. Diciamo le cose come stanno. Perché il problema non è come la politica, non è quale volontà politica riusciamo ad esprimere, ma quale qualità della vita quotidiana, quale qualità del piacere, del desiderio, della paura, del dolore. Questo è il terreno su cui oggi occorre agire.
Una democrazia che sembra quasi di intuire, di parafrasare le sue parole, non è più democratica. Greta Ghisin, la politica non si salverà, dice Franco Berardi. Lei è d'accordo?
Sono certamente d'accordo che la politica è estremamente in difficoltà, ma questo è anche dovuto al fatto che la politica non è più la sola a controllare la nostra società, c'è l'economia, ci sono tutti queste aziende che controllano i social media, che controllano internet, che hanno un potere enorme, quindi la politica non è la sola forza che controlla la società o che ne indica la via. Detto questo, è comunque nel nostro sistema politico è comunque la popolazione che decide a chi dare il voto, che decide chi deve governare, e quindi non la vedrei in maniera così pessimista. E per me è anche una necessità non vedere tutto con un occhio così, così negativo, perché altrimenti potremmo anche lasciar perdere, altrimenti tutto l'impegno politico, l'impegno per la collettività diventa inutile se non c'è una soluzione, se non c'è una possibilità di cambiare. Quindi mi piace pensare che comunque abbiamo la possibilità e che comunque la scelta è nelle nostre mani e siamo noi che decidiamo in che direzione andare.
In fondo l'ascesa dei populismi ha dato anche la voce a tutta una categoria di persone che sentiva di non avere voce all'interno delle economie liberali. Andrea Pomella.
Ma secondo me più che la politica è in crisi la conoscenza, il bisogno di conoscenza. Io leggevo tempo fa per esempio un'indagine che è stata fatta in Italia, un sondaggio secondo il quale la maggioranza degli italiani, quindi più del 50% degli italiani, non è mai uscita dai confini italiani, quindi non conosce l'Europa. Eppure nello stesso sondaggio si diceva che la maggioranza degli italiani era favorevole per l'uscita dall'Europa, il che significa appunto si dà voce su argomenti e su temi dei quali non si conosce nulla. Quindi probabilmente dovremmo fare un passo indietro, riposizionare proprio il bisogno della conoscenza, la lettura in questo caso, ma tutto quello che può darci conoscenza. Io direi semplicemente una parola, la curiosità, rimettere al centro del discorso, del dibattito culturale, politico, il bisogno appunto di venire a confrontarsi con quelli che sono i dati reali della realtà.
In fondo forse non è un caso che la storia sia spesso nel racconto distopico un elemento espulso, un elemento che viene considerato pericoloso e quindi considerato fuori legge, perché la storia è conoscenza, perché la storia è consapevolezza di quelle problematiche, consapevolezza di cultura. Lei però, Franco Berardi, la vedevo scuotere la testa alle parole di Andrea Pomella. Ci spieghi perché non è così d'accordo?
Ma rapidamente due punti. Il fatto che la maggioranza degli italiani non sia andato in Europa e quindi non conosca l'Europa è discutibile. Tutti conosciamo l'Europa per gli effetti che ha prodotto sul salario operaio, che ha prodotto sulle condizioni di vita della società. I greci conoscono l'Europa anche se non sono andati a Parigi, perché l'Europa per loro significa umiliazione, riduzione delle pensioni, 500.000 di immigrati, povertà massiva, depressione, esplosione del suicidio. Questa è l'Europa per i greci. Questa è l'Europa per tutti gli europei, punto uno. Secondo punto, che cos'è la politica? Naturalmente sono d'accordo con Greta, non è bello seminare diciamo nichilismo, ma io non semino nichilismo, dico semplicemente che il luogo in cui il mutamento diventa possibile si è spostato. Cos'è la politica? Ce lo dice uno che probabilmente l'ha inventata la parola se non la pratica, Niccolò Machiavelli, il quale nel 25° capitolo del Principe, il libro in cui la politica moderna viene concepita, ci dice: il principe è colui che sottomette la fortuna, che è femmina e dunque capricciosa. Ecco, la politica è questo, l'attività essenzialmente maschile di sottomissione della infinita ricchezza della vita collettiva e della realtà naturale. Ecco, la modernità ha sottoposto la complessità del mondo alla volontà. La volontà è finita, perché la complessità del reale ha superato le possibilità sia della conoscenza che naturalmente della volontà. Dobbiamo ricorrere ad altre facoltà umane, che non sono quelle della volontà, ma che sono probabilmente quelle dell'immaginazione e quella dell'affettività. La psicoanalisi, l'arte, la poesia prendono il posto che nella modernità fu della politica.
Andrea Pomella voleva rispondere.
Io volevo dire questo, l'Europa non è secondo me un luogo economico, noi non dobbiamo pensare all'Europa come luogo, come immaginario economico, perché questo è esattamente il discorso che fa il capitalismo. Io intendo l'Europa come luogo fisico, fatto di persone, di popoli che noi siamo, abbiamo il dovere di andare a conoscere, anzi vorrei estendere questo concetto al mondo intero, perché secondo me questo vale, che i greci conoscano l'Europa solo per gli effetti nefasti delle politiche europee è una cosa, che io abbia la possibilità di andare a visitare, ma non da turista perché devo andare a vedere la Tour Eiffel a Parigi, ma perché devo conoscere le persone, perché devo confrontarmi con le persone, perché devo imparare a rapportarmi, a relazionarmi con chi parla un'altra lingua rispetto a me, con chi ha abitudini diverse rispetto a me. Questo significa anche avere degli effetti di ritorno, per esempio con chi viene poi da me, e non magari andare a visitare, come ha fatto Salvini l'altro giorno, il muro che ha sollevato Orban facendosi le foto con un sorriso compiaciuto, perché quello significa appunto non relazionarsi con il prossimo e quindi non relazionarsi con se stessi in primis.
Un concetto di Europa non come un mercato unico, ma come una società unica, che in fondo è anche un po' la doppia visione d'Europa che ha portato alla crisi di Brexit in mezzo a tante altre. È il momento della scelta di Pietro. Dagli archivi RSI, Pietro Antonino, questa settimana ci propone l'ascolto del pianista russo Grigori Sokolov in un brano di Chopin.
La mazurka ha rappresentato, lungo l'intero arco compositivo di Chopin, una sorta di taccuino personale di appunti, di memorie intime che raccontano l'affetto e la nostalgia per l'amata Polonia. Come i quaderni di disegni dei viaggiatori dell'Ottocento, che raccolgono profili di città e vedute di paesaggi, nelle mazurke Chopin confida in una sorta di diario i suoi stati d'animo più profondi. Alcune sono vivaci e allegre e rivelano chiaramente il rimando alla danza tradizionale, con il ritmo in tre quarti e l'accento spostato sul secondo tempo. Altre si sviluppano in un ampio discorso che potrebbe essere paragonato ad un lungo racconto. Numerose però sono quelle brevi, caratterizzate da una marcata cantabilità dei temi, che fanno pensare alla forma del sonetto poetico. La mazurka che vi propongo oggi fa parte del gruppo di pagine nostalgiche in cui Chopin confessa la propria anima dolente. Le tinte scure qui appaiono enfatizzate perché si appoggiano su un ritmo di danza. Il contrasto tra l'impulso del ballo di tradizione popolare e il languore di certi temi chopiniani risulta particolarmente struggente. Ho scelto una splendida registrazione di una mazurka del genere intimo, tolta da uno dei numerosi recital che il pianista russo Grigori Sokolov ha tenuto negli anni nella nostra regione. Qui eravamo al Palazzo dei Congressi di Lugano nel maggio del 2002 per Lugano Festival. Questa mazurka è costituita da due temi. Il primo l'abbiamo appena ascoltato in apertura. Fa da contrasto alla morbidezza della prima idea la sezione centrale del pezzo in cui primeggia il ritmo sulla melodia. Chopin cambia tonalità, la luce si fa più chiara, ma tutto dura poche battute perché il tema principale ritorna a dominare l'atmosfera del brano.
Thank you.
I mutamenti armonici di Chopin sono di un'abilità diabolica. L'ascoltatore, senza che se ne accorga, viene portato in un contesto cromatico lontanissimo da quello di partenza, in un ambiente nuovo e sorprendente, per essere riportato magicamente al clima iniziale con pochi azzeccatissimi accordi. Non c'è mai una forzatura nelle progressioni armoniche del genio polacco. L'effetto è reso alla perfezione dalle mani di Grigori Sokolov, un pianista dalla raffinatezza inarrivabile. Sokolov appartiene a quella rara categoria di musicisti che concepiscono l'interpretazione come una missione. Ogni energia del maestro russo è rivolta allo studio, all'approfondimento, alla ricerca della perfezione. Il resto del mondo sembra disturbarlo. Ha bisogno di essere immerso nella sua musica, al punto da rifiutare quasi totalmente di suonare con orchestra. Quando entra in sala per i suoi recital, ha già lo sguardo basso rivolto alla tastiera, quasi non accenna a mettersi in contatto visivo col pubblico per aspettare di farlo con i suoni. Ai suoi concerti, e quindi anche nelle registrazioni live come questa, si avverte la profondità sincera di questo eccezionale artista. Sentiamolo di nuovo nella Mazurka opera 67 numero 1 di Frédéric Chopin.
Era la scelta di Pietro Antonini di questa settimana, una mazurka di Chopin eseguita dal pianista russo Grigori Sokolov. Torniamo in diretta da Chiasso Letteraria con Greta Ghisin, Franco Berardi, Andrea Pomelli. Avevamo cominciato a parlare di Europa, una discussione che è continuata anche con i microfoni spenti. Ecco, si parlava di un'Europa portatrice di precarietà, di depressione, di suicidi. Questa è l'Europa percepita dagli europei, diceva Franco Berardi. Greta Ghisin è d'accordo? In fondo c'è forse anche un'altra Europa che mostra anche un gap generazionale, l'Europa dei giovani, dell'Europa della mobilità, degli Erasmus.
È sempre pericoloso generalizzare, perché i giovani non esistono, i giovani esistono come non esistono gli adulti, come non esistono gli anziani, ma c'è sicuramente tra i giovani chi si interessa di Europa, chi è curioso, chi è aperto anche oltre le frontiere, va all'estero con gli Erasmus, con l'Interrail, si interessa per quello che succede anche al di fuori del piccolo orticello nazionale e dal mio punto di vista, per fortuna è così, perché sarebbe preoccupante se non ci fosse questo discorso, che come si diceva in precedenza non è un discorso politico o economico, o non solo un discorso politico e economico, ma è soprattutto un discorso culturale, un discorso di cultura, di ciò che siamo, di quella che è la nostra storia, di quella che è la strada che potremmo percorrere, ed è un discorso molto, molto importante. Sono dei temi assolutamente importantissimi ed mi rincuora il fatto che ci siano tanti giovani, non tutti, ma tanti giovani che si interessano.
I giovani si interessano alla cultura, allo scambio, si interessano a questo, a questa prospettiva, si interessano moltissimo ai temi ambientali, lo dicono anche le statistiche, i sondaggi. La questione ambientale, che è uno dei temi più importanti all'interno delle narrazioni distopiche, tanto da essere diventata una vera e propria sottocategoria, la cosiddetta climate fiction, sul modello della fantascienza, che in inglese è science fiction. Abbiamo chiesto al professor Nicolò Scaffai, docente di letteratura italiana all'Università di Losanna e autore del saggio Letteratura e Ecologia, forme e temi di una relazione narrativa, edito dal Carocci nel 2017, di spiegarci di che cosa si tratta.
La fiction climatica, diciamo così, si differenzia dalla fantascienza perché rappresenta un mondo che è sì futuro, sconvolto, ma in qualche modo proseguendo in chiave più realistica che non fantastica le emergenze ecologiche del presente. Dunque, se fino agli anni 70, 80 del Novecento l'immaginario prevalente era quello più legato al rischio atomico, dagli anni zero, e in maggior ragione oggi, il grande rischio che viene messo in scena nella letteratura e nel cinema e in altre forme dell'immaginario è proprio la devastazione dell'ambiente a causa del cambiamento climatico. È un genere che rischia di essere confuso con la letteratura di consumo, e in effetti c'è della letteratura di consumo, e tuttavia, come ci mette in guardia uno scrittore famoso, uno scrittore anglo-indiano, Amitav Ghosh, che è forse il primo nome da fare in questo ideale canone, il clima, il cambiamento climatico deve essere fatto oggetto della letteratura seria e non soltanto della letteratura di consumo. E quindi, oltre al nome di Ghosh, potremmo fare quello di un'altra scrittrice molto nota come Margaret Atwood, una scrittrice canadese, l'autrice per intenderci del racconto dell'ancella, che anche per via della serie che ne è stata tratta è oggi molto nota, oppure anche, ma in chiave più saggistica e problematica, si occupa di questioni climatiche anche Jonathan Franzen.
Professor Scaffai, lei citava il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, un romanzo e ora anche una serie che accanto al tema del disastro ambientale mette in scena anche quello dell'oppressione della donna. Ecco, la questione femminile è un altro tema ricorrente all'interno del genere distopico?
Sì, questioni legate al clima o anche direi alla componente biologica sono spesso intrecciate, come dimostra il caso di Atwood, con la riflessione sulla condizione della donna. Proprio perché uno degli scenari che più spesso la distopia rappresenta prevede un controllo violento del genere maschile sul genere femminile, che anche in questo caso certamente, ahimè, non è un tema fantastico, ma è un tema molto realistico che la letteratura porta alle estreme conseguenze. In fondo il racconto dell'ancella, come la stessa Atwood ci ha spiegato nei suoi scritti di autocommento, non inventa niente, ma semplicemente riunisce in un unico scenario narrativo traumi, crisi, fenomeni sociali che nella storia umana si sono già verificati, si stanno già verificando. Con la chiave è un po' questa, non invenzione fantastica, ma organizzazione narrativa di elementi di crisi che già ci riguardano direttamente.
Organizzazione narrativa di elementi di crisi che già ci riguardano, così conclude il professor Scaffai. Si riferiva alla questione dell'emergenza climatica, si riferiva anche alla questione del ruolo della donna, ci parlava del racconto dell'ancella, ma appunto non è l'unico esempio di tematica di oppressione femminile all'interno del genere distopico. Ecco, donne che hanno fatto sì dei passi avanti enormi all'interno della questione della parità di genere, ma c'è ancora molta strada da fare. Qui in Svizzera andiamo verso lo sciopero nazionale delle donne che sarà il 14 giugno e secondo me è emblematico lo slogan che è stato scelto: indietro non si torna. Cioè c'è la sensazione che quelle conquiste che parevano definitive conquistate nel Novecento oggi siano rimesse in discussione. Greta Ghisin?
È certamente così. Purtroppo parte della popolazione non si rende conto che benché abbiamo fatto dei grandi e importantissimi passi avanti, non siamo ancora arrivati dove dovremmo essere. Alcuni vorrebbero addirittura tornare indietro e mettono in discussione le conquiste che abbiamo fatto negli ultimi decenni, assolutamente indietro non si torna, noi dobbiamo andare avanti, c'è ancora veramente tanto da fare nell'ambito delle questioni femminili e della parità di genere, penso soprattutto al linguaggio, a come si parla delle donne, a come si parla con le donne, abbiamo veramente ancora tantissimo da fare in questo ambito, e in questo senso io sono grata allo sciopero delle donne che si terrà il 14 di giugno, che pone proprio l'accento su queste problematiche.
Franco Berardi, lei nel suo Futurabilità parla di maschi beta. Allora, in una situazione come quella che ci ha appena ridescritto, che, in cui appunto il ruolo della donna è costantemente, tutto sommato, minacciato, quelle che sono state delle conquiste faticosamente raggiunte, sono rimesse in discussione il Family Day, la questione dell'aborto, il Brasile, con le dichiarazioni anche della candidata del partito di estrema destra di Vox la scorsa settimana, la dittatura femminista restano meno di 48 ore. Ecco, in questioni di questo tipo, ecco, lei ci vuole spiegare questa, che cosa intende con maschi beta? Dunque, e quali sono le rivendicazioni?
Adriano Sofri, che è un intellettuale italiano e un leader dei movimenti degli anni 60-70, ha detto tanto tempo fa, forse 15-20 anni fa, che la forma generale della guerra contemporanea è la guerra contro le donne. E dal nostro punto di vista, da un punto di vista un po' privilegiato, possiamo mettere l'accento soprattutto sulle conquiste, ma se guardiamo al mondo, se guardiamo alla dimensione planetaria della condizione femminile, non siamo andati così avanti come probabilmente ci appare talvolta. E perché? Ecco, una risposta possibile, un pezzo della risposta, non tutta, è quella che sintetizzo con l'espressione maschi beta. Cosa sono i maschi beta? È la grandissima maggioranza della popolazione maschile contemporanea nel mondo bianco e nel resto del mondo. Cos'è il maschio beta? È colui che deve piegare la testa di fronte al maschio alfa. Prima citavo Jonathan Franzen, uno scrittore americano che racconta la miseria psichica, la sofferenza psichica, la depressione, l'umiliazione soprattutto dei maschi americani. Ma l'umiliazione, cos'è questa umiliazione? Io terrei conto di due cose. Una è l'umiliazione sociale che noi viviamo di fronte al mostro imbattibile del capitalismo finanziario, nel momento in cui ci rendiamo conto del fatto che non possiamo nulla contro la potenza assoluta del sistema bancario, del sistema capitalistico nella sua fase finanziaria, che la democrazia, che la volontà politica non può nulla. Ecco, questa è la prima umiliazione. Poi c'è un altro aspetto antropologico decisivo che noi non ci possiamo dimenticare, soprattutto in Europa, soprattutto nel nord bianco del pianeta: l'invecchiamento. L'invecchiamento della popolazione occidentale o della popolazione globale, perché con la significativa eccezione dell'Islam, del mondo islamico, la popolazione umana sta crescendo, ma al tempo stesso invecchiando. Ecco, l'invecchiamento è un altro elemento di sofferenza profonda, soprattutto del maschio. Noi non siamo preparati, la modernità non ci ha preparato alla condizione della vecchiezza, non ci ha preparato alla condizione della impotenza sociale, psichica e sessuale. Ecco, la modernità è ossessionata dal culto faustiano della potenza, dal culto futurista della potenza. Un culto che era possibile quando, fino a pochi decenni fa, la popolazione maschile, insisto su quello, era prevalentemente giovanile. I vecchi erano una rarità saggia. Oggi i vecchi non sono una rarità, sono una banalità intollerabile per se stessa e per gli altri. Ecco, dobbiamo mettere questa questione, che è la questione dell'impotenza, al centro della comprensione culturale, politica, artistica e ovviamente psicoanalitica.
Ma non è il senso di impotenza che ha portato anche all'avanzamento di quei movimenti di estrema destra o comunque estremi di cui parlavamo prima? Cioè, non è stato il senso di impotenza nei confronti di quella che viene percepita come un'elite culturale, di potere, eccetera, in fondo a dar voce e a quasi volersi vendicare di quelli che venivano percepiti appunto come potenti?
Assolutamente sì. Cioè, io il discorsino che stavo facendo prima, accalorandomi un poco, non è mio, ma è di Angela Nagel, che è una scrittrice femminista americana che ha ragionato con grande coraggio su questa questione dei maschi beta. E il fascismo contemporaneo, l'aggressività sessista e razzista contemporanea ha le sue radici nella incapacità maschile di affrontare il declino che è declino sociale, economico, politico, il venir meno della potenza politica, e poi è declino demografico del maschio bianco. Il fascismo nasce per gran parte da questo.
Maschilismo fascista contemporaneo, Franco Berardi ci spiegava possibili cause. Greta Ghisin diceva che forse questo va combattuto più che sul piano dei diritti, proprio sul piano del linguaggio. Andrea Pomella, secondo lei è giusto?
Un giornale italiano questa settimana ha titolato così, un episodio di violenza sessuale, la violenta e poi invia il filmato Usi. Per questo giornale una violenza sessuale ripresa con una telecamera è un filmato Usi. Quindi io probabilmente sono ossessionato dalle parole e dalle espressioni, perché ogni parola rappresenta una cultura di riferimento, una cultura di provenienza. Se una violenza sessuale viene raffigurata in questo modo da chi lavora con le parole, io un po' di timore ce l'ho rispetto a questo. La violenza sessuale sulle donne, le aggressioni sulle donne, nell'ultima settimana in Italia appunto ci sono stati vari episodi, l'ultimo dei quali appunto ad opera di due neofascisti, uno dei quali era anche un consigliere comunale, che sulla sua pagina Facebook scriveva attaccando appunto i popoli africani che arrivano in Italia dicendo violentano le nostre donne, già le nostre donne, a me è una cosa che mi fa rabbrividire, insomma l'atteggiamento che questa persona ha avuto nei confronti di quest'altra donna, insomma è sintomatico, no? C'è un problema secondo me appunto, come diceva Berardi, di capacità di identità di se stessi, di essere maschio. Essere maschio per alcuni, per molti uomini evidentemente è un problema che poi si ripercuote su tutta una serie di comportamenti, non escluso il comportamento politico e quindi certe idee di riferimento che poi appunto ahimè diventano pratica.
Come diceva Nanni Moretti, le parole contano e contano moltissimo. Sta arrivando il momento del notiziario e per noi è il momento della scelta musicale di Greta Ghisin. Le lascio allora il compito di presentarci brevemente il brano che ci ha portato e le ragioni di questa scelta.
Sì, ho scelto un brano di Pete Murray, che è un cantautore australiano che in realtà io non conosco, conosco solo questa canzone, l'ho sentita settimana scorsa la prima volta ma mi è piaciuta molto. È una canzone che si intitola Opportunity e parla delle occasioni da cogliere, delle porte aperte su cui non bisogna riflettere troppo, entro, non entro, insomma non lasciamoci scappare le occasioni, va bene pensare al futuro, però è il presente che viviamo ed è quello che è l'unica cosa che abbiamo. Cogliamole le opportunità.
So it goes, another lonely day. You're saving time, but you're miles away. Your flowers drowning in some bitter tea. You're seeing last opportunity. Find your mirror, go and look inside. And see the talent you're always hiding.
yourself, well not today. The satisfaction's not far away. Hold on, now your exhale is waiting just for you. Don't pause too long, it's fading now. It's ending all too soon. You'll see. Is warm, but your milk is sour. Life is short, but you're here to flower. Dream yourself along another day. Never miss opportunity. Don't be scared of what you cannot see. Your only fear is possibility. Never wonder what the hell went wrong. Your second chance may never come along. Hold on, now your exit's here. It's waiting just for you. Don't pause too long, it's fading now. It's ending all too soon. You'll see. Soon you'll see.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati all'ascolto di Moby Dick in diretta da Chiasso Letteraria, da Monica Bonetti e Barbara Camplani e con i nostri ospiti Franco Berardi, Andrea Pomella e Greta Ghisin. Abbiamo discusso nell'ora e mezza precedente di due dei grandi temi che occupano spesso le narrazioni distopiche contemporanee, cioè l'emergenza climatica e la questione femminile, la questione della donna. C'è però un terzo elemento che è centrale in queste narrazioni e che abbiamo toccato per intanto solo marginalmente, ed è la tecnologia. Franco Berardi, lei ha vissuto in California negli anni in cui l'embrione di quello che poi sarà la rete esce da un ambito strettamente militare. Un momento in cui nasce la cibernetica, quasi contemporaneamente nasce la paura delle derive che potrebbe avere nelle nostre vite. Parlo del genere cyberpunk, su cui lei ha pubblicato diversi saggi. Ci dà innanzitutto i contorni di questa corrente?
Ma nel 1984, mi pare di ricordare, William Gibson pubblica Neuromante, che è un romanzo che segna in qualche modo l'immaginario fantascientifico, ma anche diciamo l'immaginario della tecnologia. In Neuromante accade essenzialmente una cosa, che diventa possibile la teletrasmissione di sensazioni, per cui quello che accade ad una persona che si trova in una metropolitana di Atene può essere teletrasmesso e ricevuto da qualcuno che sta seduto davanti ad un tavolo informatizzato e connesso a Chicago. Ecco, l'anticipazione di quello che poi diventerà la realtà virtuale e di quello che poi diventerà la rete telematica globale. Il romanzo di William Gibson e poi tanti altri di autori soprattutto americani o canadesi come Gibson, ecco, viene questo filone viene etichettato come cyberpunk, una parola strana, ricchissima, perché cos'è il punk e cos'è il cyber, il cyber? E il punk significa fungo che marcisce, il marcire dell'umano, la carne che marcisce. Il punk è la percezione o l'autopercezione di un venir meno della compattezza dell'umano, un disfarsi, un decomporsi della materia umana. Il punk è la rivendicazione del marcire in un certo qual modo. E poi il cyber, che è l'esatto contrario. Il cyber è la perfetta lucentezza, la levigatezza in quasi intangibile della perfezione tecnologica, dell'informazione che circola. Ecco, il cortocircuito del marcire della carne e del presentarsi luminoso, levigato e perfetto della tecnologia. Questo è il cyberpunk, che è l'annuncio di qualcosa che contiene immense potenzialità, ma che fa anche molta paura e che in effetti anticipa qualcosa che oggi noi vediamo. L'automa sempre più perfetto, sempre più integrato e sempre più coordinato. E il caos del cervello collettivo, il caos del corpo sociale, la decomposizione della materia sociale.
Il cyberpunk, dunque, questo neologismo apparso negli anni Ottanta che ci porta sulla scena nuove istanze tecnologiche, nuove paure tecnologiche. Ecco, fino a che punto questo genere è ancora attuale? Noi l'abbiamo chiesto al giornalista e scrittore Fabio Chiusi, andando anche oltre il mero filone cyberpunk, per capire di che paure ci parlano i romanzi, i fumetti, i film che mettono in campo delle distopie tecnologiche.
Secondo me la tecnologia è una parte integrante da sempre della narrazione distopica, perché è lo strumento sia narrativo che proprio lo strumento poi fattuale per realizzare la distopia. Il celeberrimo 1984 senza la tecnologia di controllo non è immaginabile, lo stesso Huxley, il mondo nuovo senza le sostanze chimiche che reggono l'equilibrio dei desideri delle varie caste, senza il soma, questa sostanza, no? Che rende tutti felici, non sarebbe possibile mantenere quell'equilibrio distopico. Oggi si è passati da tecnologie di controllo massivo come può essere quella di 1984 a tecnologie che invece cercano di ammonirsi o di farci riflettere sulle tecnologie di controllo personalizzate. Quello che fa paura oggi non è più tanto il robot Terminator che distrugge la civiltà, non è tanto il controllo centralizzato dello Stato che opprime, no? Che fa la satira da regimi socialisti totalitari del XX secolo, ma il terrore è l'algoritmo. Si pensava alla rete come un cyberspazio, no? Cioè come quasi uno spazio separato, radicalmente altro dal mondo fisico, no? Quindi qui viene in mente naturalmente William Gibson, vengono in mente i film, no? Da Matrix e da tutto l'immaginario che gravita intorno a Gibson, con assunti insomma, diciamo che in filosofia della mente sono molto discussi anche, no? Cioè, si pensa che si possa replicare la coscienza, che si possa scaricarla, che la mente sia una sorta di software che si può mettere su qualunque hardware noi vogliamo, no? Questo diciamo è un po' l'idea che sta dietro al cyberpunk, che è molto moderna per certi versi, perché sono molti temi che oggi chiameremo transumanisti, e altre cose invece sono un po' superate.
Ecco, secondo lei adesso qual è la narrazione distopica, tecnologica, più attuale e più contemporanea?
Secondo me quella in stile Black Mirror, in stile Io Robot anche. sono serie che secondo me vanno a cogliere un aspetto cruciale della realtà, cioè come basti davvero, non serva un'intera struttura totalitaria, ma basti veramente un piccolo accorgimento tecnologico per stravolgere le vite. Dall'altro lato, una delle migliori forme letterarie, secondo me, di fantasia è la cronaca in questo momento sulla distopia tecnologica. Molto spesso ci troviamo, noi che scriviamo di queste cose dal punto di vista giornalistico, più avanti di molte lucubrazioni di tanti scrittori che oggi rischiano anche peraltro di essere, insomma, un po' stantie, no? Cioè questi temi distopici rischiano di diventare anche una moda, di diventare una maniera, quindi di ripetersi senza fare poi quello che devono fare, cioè mettere un po' di angoscia, cioè costringerci a riflettere sul nostro presente. Questo purtroppo a volte lo fa la cronaca prima ancora della letteratura.
Due elementi in particolare di cui ci parlava Fabio Chiusi, innanzitutto la cronaca come spesso miglior fonte di distopia, di questo ne abbiamo già parlato, e poi ecco le distopie tecnologiche capaci di mostrare come in realtà le nostre paure mutano e vengono oltrepassate proprio dall'avanzare dell'innovazione tecnologica. Forse oggi, citando McLuhan, i problemi non sono i media, ma proprio l'uso che ne facciamo, e rifacendoci alla serie di cui parlava Fabio Chiusi, Black Mirror, ci siamo resi proprio conto di questo, che non è più neanche tanto la paura della cibernetica quanto la paura del possibile maluso che possiamo fare di questi strumenti. Andrea Pomella, questo è la paura attuale di fronte alla tecnologia?
Io trovo interessante come è cambiato il paradigma rispetto appunto alla paura della tecnologia o rispetto proprio alla tecnologia to court. Se penso a quelli che erano i libri o comunque anche i film, per esempio degli anni Ottanta o di quella derivazione lì, in cui la paura era la fine della tecnologia e quindi la fine del mondo tecnologico, questo era anche frutto ovviamente delle paure indotte dalla guerra fredda, dal rischio nucleare. Oggi l'ultimo grande romanzo, per esempio, che si instrada in quel senso è La strada di Cormac McCarthy, in cui appunto si descrive un mondo post-atomico in cui è finito tutto e quindi è finita la tecnologia. Oggi invece mi viene da pensare che succede esattamente il contrario, cioè la tecnologia fa paura, e se penso a un romanzo come The Circle di Dave Eggers, in cui viene messa in scena appunto un'umanità dominata dai social network, in cui appunto viene abbattuta ogni tipo di parete tra pubblico e privato, e in cui appunto l'interazione è il dominio assoluto e incontrastato, in cui viene meno l'uomo e la propria individualità. Uno degli ultimi, per esempio, grandi vogliamo dire profeti, insomma, anche se è una parola un po' abusata, è stato David Foster Wallace, per esempio, che in Infinite Jest racconta come una droga potentissima denominata entertainment sia capace di ridurre l'uomo a uno stato larvale. Uno dei grandi problemi, per esempio, secondo me, dell'attualità è proprio questo modo di concepire la tecnologia come intrattenimento. Noi siamo in continua ricerca di intrattenimento, qualsiasi cosa noi facciamo, non solo da un punto di vista tecnologico, ma anche, per esempio, da un punto di vista puramente consumistico. Noi acquistiamo cose che magari non ci servono solamente per il gusto di essere intrattenuti, e non siamo più in grado di essere, di non essere intrattenuti, e quindi di vivere una realtà contemplativa, puramente contemplativa.
Annoiamoci tutti un po', insomma, sarebbe una, insieme al silenzio, una dose quotidiana di noia. Se pensiamo a 1984 di Orwell, che pertanto è stato, insomma, il terrore, il grande fratello, l'imposizione di colui che ci osservava, e pensiamo a queste forme di invece di distopie, dove a controllarci non è un ipotetico tiranno, ma in fondo siamo noi stessi. Sembra quasi che, come dire, il pericolo sia arrivato direttamente dalla democrazia, dal nostro desiderio, dalla nostra forse inconsapevole volontà di mettere i nostri dati a disposizione. Franco Berardi.
Ma dunque, certo, Orwell 1984 è rovesciato nella realtà, il panopticon, cioè la macchina centrale che guarda nelle diverse celle in cui noi viviamo, è rovesciato, perché siamo noi che guardiamo il panopticon e ne siamo paralizzati in maniera altrettanto efficace. Però poi alla fine qua noi stiamo parlando del, come diceva Barbara, del maluso delle tecnologie, e dobbiamo anche chiederci da dove origina questo maluso. Per esempio, come mai il progredire della tecnologia, dell'informatica, della robotica, hanno prodotto l'effetto della disoccupazione di massa o della precarietà diffusa della quale poi ci disperiamo. Cioè, dove sta il punto in cui la tecnologia va in direzione antiumana? E la mia risposta è il cadavere del capitalismo, perché noi non ci spieghiamo. Larry Page, che di tecnologia ne sa qualcosa, essendo il cervello massimo di Google, qualche anno fa, nel 2014, in un'intervista ha detto: se Google mettesse sul mercato le novità tecnologiche di cui potenzialmente disponiamo, domattina metà delle attività che sono lavoro salariato nel mondo scomparirebbero. E aggiunge Larry Page: io non credo che si possa continuare a pensare che dobbiamo lavorare tutti 6 giorni alla settimana, o 5 o 4, 8 ore o 10 o 12 al giorno. Ecco, il punto è questo: il capitalismo è ossessionato dall'idea che dobbiamo lavorare per guadagnarci da vivere. Non è più vero. È soltanto rovesciando il modello del salario, il modello del lavoro salariato, il modello della obbligatorietà del lavoro, soltanto liberandoci da quell'ossessione, che scopriremo che la tecnologia è possibilità di liberazione, non di controllo e non di sottomissione.
E d'altra parte forse è già anche possibilità di liberazione. Parlavamo di maluso di tecnologie, maluso dei social, e tuttavia, ecco, se pensiamo ai moti attivistici da adesso, dal MeToo alle primavere arabe, a quello che ha avuto il ruolo dei social per esempio nella guerra in Siria, allo stesso movimento ecologista che sta nascendo attorno alla figura di Greta, ecco, tutto questo è passato attraverso internet, è passato attraverso i social, e le nuove tecnologie anche in ottica ecologista forse saranno quelle che ci salveranno. Greta Ghisin, lei come la vive la tecnologia? Tecnologia e i social, una minaccia o una risorsa?
Dipende da come le si usa. non si può dire altrimenti, perché il progresso tecnologico può contribuire a risolvere o perlomeno mitigare la crisi climatica, ma dipende come la si usa. Se penso ad esempio alla mobilità, c'è stato un progresso tecnologico enorme nell'ambito della mobilità e di come vengono costruiti i motori, di quanta benzina consumano. E noi questo progresso tecnologico l'abbiamo vanificato costruendo automobili sempre più grandi, muovendoci sempre di più, possedendo sempre più automobili, anche se nell'ultimo anno in Ticino sono state immatricolate meno automobili, non significa che ce ne siano meno in circolazione. Ecco, il progresso tecnologico è una possibilità, ma poi serve comunque anche la ragione, la stennatezza, serve il senso della misura, perché la tecnologia da sola non ci salverà.
Lei ha 3 bambini piccoli. Si parla spesso di gap generazionale proprio nei confronti della tecnologia. I nostri figli sono indubbiamente, se non destinati a una vita più felice, sono comunque destinati ad essere più abili di noi nell'utilizzare i telefoni e qualsiasi altra device abbiamo sotto mano. Lei, sono ancora molto piccoli i suoi bambini, ma come ha già pensato a come si pone nei loro confronti, ad esempio quando darà loro in mano il primo tablet o il primo telefono, cose di questo tipo?
Guarda, i miei figli sono veramente ancora molto piccoli. Enea compierà 5 anni e le piccole hanno compiuto ieri i 2, e io cerco di proteggerli il più possibile dalle tecnologie, insegnando loro che ci sono anche altre cose. Avranno tutta la vita per mettersi davanti a uno schermo, per usare il telefonino. Adesso è il momento di uscire, di andare al parco giochi, di andare nei boschi e di vivere la vita, di toccarla, di sentirla, di percepirla, e non quella di mettersi davanti al video. Non vuol dire che allo schermo. Enea ogni tanto può guardare dei video, ma sono 5 minuti e sono un paio di volte alla settimana, non di più. Avrà tutta la vita per tecnologizzarsi.
Quindi ha scelto la via omeopatica, l'avvicinamento precoce. Voi, Andrea Pomella e Franco Berardi, che appartenete a un'altra generazione, siete d'accordo con questo approccio? Oppure è già troppo tardi? Cioè, i giovani hanno già una mente che comunque è disposta in una maniera diversa, non leggeranno più libri di carta, ma leggeranno soltanto ebook oppure su tablet. C'è già, secondo voi, per una diversità di approccio che quindi comporta una diversità d'approccio alla cultura e alla conoscenza?
Ma io a mio figlio ha 9 anni, ho cercato di insegnare più che altro l'uso consapevole dei mezzi. Secondo me loro hanno a disposizione appunto la tecnologia, la devono percepire come ricchezza e non come una sorta di inferno dentro cui porre il piede. Ovviamente va anche posto l'accento sui pericoli della tecnologia, questo assolutamente, però è comunque parte del loro mondo, del nostro mondo, per cui anche tenerli a distanza. Insomma, conosco personalmente ho amici che vietano assolutamente ai figli di affacciarsi su questo mondo. Io non lo trovo giusto, perché comunque bisogna sempre fare i conti con la realtà che si vive. Per cui, ecco, come diceva Greta prima, appunto, è un problema di uso, di come lo si usa, è un problema di consapevolezza.
Che poi è interessante, perché chi ha veramente problemi con la tecnologia, poi vedremo come reagisce, come saranno le generazioni che oggi sono sotto i 10 anni, ma sono le persone adulte che stanno sempre davanti allo schermo quando si va sul treno, sul bus, insomma, si parla tanto dei bambini, ma forse dobbiamo insegnare anche agli adulti un approccio intelligente e misurato con la tecnologia, con i telefonini.
Franco Berardi, allora concludiamo questo giro così idealistico, quasi conclusivo, con uno sguardo globale sulla tecnologia. Lei, una volta di più, l'ho vista scuotere la testa, devo confessare a chi non la può vedere dall'altra parte del microfono. Non è d'accordo, non sono le persone più avanti negli anni, diciamo, diversamente giovani, a subire in fondo la dittatura.
Il punto è questo. Io non ho figli, però ho insegnato per 40 anni e ho seguito l'evoluzione delle nuove generazioni. Ecco, quello che, certo, può darsi che lo schermo, gli schermetti li guardino gli adulti tanto quanto forse di più dei ragazzini o dei piccolissimi. Il problema però è che nella generazione, nei nuovi nati, nella nuovissima generazione, in coloro che entrano nel mondo del linguaggio, l'effetto dello schermo svolge un ruolo che è decisivo. Una antropologa americana scriveva in un libro tanto tempo fa che stiamo allevando una generazione che imparerà più parole da una macchina che dalla mamma, che dalla voce della madre. Ecco, si tratta di una questione concettualmente straordinaria. L'accesso nel mondo del linguaggio avviene sempre di più per via mediata, per via tecnologica. E la mamma per me non è la madre biologica, non me ne importa nulla, può essere un amico di famiglia, può essere il postino. La voce umana, la singolarità della vibrazione della voce umana, è questo che noi stiamo perdendo. Giorgio Agamben dice che la voce è il punto di connessione fra la carne e il senso. La generazione di senso, la generazione di significato, l'accesso al mondo del significato rischia di perdere la singolarità e la vibrazione che ha l'umano. E questo è il grande problema antropologico e psichico che noi ci troviamo di fronte. Naturalmente io confesso che sarei terrorizzato da dover fare quella scelta, e sono più d'accordo con Andrea che con altri, ma d'altra parte non mi pare che Greta sia un'integralista antitecnologica. Ecco, come assumersi la responsabilità di chiedere a tuo figlio di rimanere fuori dal circuito prevalente della comunicazione contemporanea, non puoi farlo. E però al tempo stesso quali sono le conseguenze di un accesso tecnico alla generazione di senso, di significato?
E con queste riflessioni concludiamo il nostro dibattito. Qualcuno diceva, ecco, comunque stiamo vivendo il più grande esperimento scientifico della storia, cioè per la prima volta l'intera umanità si trova confrontata quotidianamente con questi device, con questa tecnologia estremamente pervasiva. Non sappiamo ancora quali saranno gli esiti di questo enorme test. Siamo arrivati al momento del nostro concorso. Agli ascoltatori, come sempre, è chiesto di completare una frase, l'incipit di un romanzo in modo originale. Sentiamo quella di questa settimana.
L'amicizia nasce nel momento...
Ecco, completate questa frase in modo creativo e originale. In palio c'è un buono FFS del valore di 50 franchi. Potete partecipare commentando il post che è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Rete 2, oppure scrivendo una mail all'indirizzo mobidic@rsi.ch, oppure ancora inviando una più tradizionale cartolina postale all'indirizzo RSI Rete 2 Mobidic, via Canevascini 5, 6900 Lugano. Comunichiamo anche il vincitore, o meglio la vincitrice di due settimane fa, Lucia Cavazzini, che ha completato questo incipit. La lettura è, e ha concluso, vivere un'altra vita per ogni libro letto. Insomma, una frase significativa anche pensando al luogo in cui ci troviamo, un festival di letteratura, Chiasso Letteraria. A lei va un esemplare di una bellissima edizione illustrata della Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze, al quale Rete 2 aveva dedicato il suo calendario dell'avvento prima di Natale. Complimenti.
Siamo giunti alla conclusione del nostro Moby Dick. La settimana prossima il capodoglio della Rete 2 sarà insieme a Brigitte Schwarz e Clara Caversasio. Si parlerà della crisi dell'insegnamento delle scienze umane, della storia in particolare. Grazie ai nostri ospiti sono intervenuti Greta Ghisin, già deputata dei Verdi per il Gran Consiglio, Andrea Pomella, scrittore e saggista, e Franco Berardi, agitatore culturale, filosofo e saggista, che ha agitato un po' oggi anche le nostre coscienze. Ringraziamo inoltre Davide De Donatis e Roberto Rossinelli in regia tecnica, che hanno reso possibile la diffusione di questa trasmissione. Restate con noi però, perché Rete 2 resta Chiasso Letteraria e dalle 14:35 appuntamento con Ali con Massimo Zenari e Matteo Martelli, in diretta appunto da Chiasso Letteraria con altri ospiti. Da Monica Bonetti e Barbara Camplani, grazie per l'attenzione. Noi vi salutiamo con un brano celeberrimo dei Led Zeppelin, Stairway to Heaven, nella versione che ne hanno fatto gli Heart nel 2012 in occasione della consegna dei premi Kennedy a Washington, ai Led Zeppelin appunto. Da Monica Bonetti e Barbara Camplani, buon proseguimento d'ascolto su Rete 2.